gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, e buon lunedì in Albis da Radio Marte, la Forza Napoli sempre, da Gianluca Gifuni con Mario Palligiano in regia. Dunque, due giorni dopo la debacle del Napoli con l'Atalanta, che ha compromesso, direi, definitivamente le possibilità di arrivare in un posto in Champions League, si riflette, il Napoli riflette sul presente e soprattutto sul futuro. Vedremo chi sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli, vedremo quale allenatore il club sceglierà per il futuro e vedremo la squadra come reagirà 8 giornate dalla fine alla sconfitta con l'Atalanta e alla distanza dalle posizioni in Champions League, che rischia di diventare una distanza anche dalle posizioni in Europa League e in Conference, perché insomma Napoli arranca e vengono avanti la Lazio, il Torino, c'è sempre la Fiorentina in agguato, oltre all'Atalanta e alla Roma che sono, e il Bologna che sono davanti. Insomma, il Napoli per conquistarsi un posto in Europa, non nell'Europa che conta, ma nell'Europa di seconda fascia, per intenderci Europa League o Conference, comunque dovrà comportarsi in un certo modo e non certo come si è comportato contro l'Atalanta sabato pomeriggio al Maradona. Oggi c'è, per quanto riguarda la 30ª giornata del campionato di calcio di Serie A, la seconda metà delle partite, 5 gare in programma quest'oggi, poi vi daremo l'elenco. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta e commentare anche la partita del Napoli con l'Atalanta, visto che insomma non abbiamo avuto modo di farlo ieri. E cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Oggi il Napoli si è allenato, si sta allenando, e quindi ciao Pasquale, buon pomeriggio e buon lunedì in Albis anche a te.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio e buon lunedì in Albis a tutti e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
Ecco, c'è questo amico che scrive, insomma, è successo veramente, lo riguardo e riguardo, tutti fermi, imbarazzante, il primo gol dell'Atalanta davvero ha lasciato di stucco tutti i tifosi del Napoli, tutti gli appassionati, tutti gli addetti ai lavori. Pensa che dallo stadio a me il gioco sembrava fermo, talmente i giocatori del Napoli fossero imbambolati in quella circostanza. Forse è quello lo specchio, no, del primo tempo soprattutto degli azzurri contro l'Atalanta.
Sì Gianluca, il primo tempo del Napoli fu disarmante, credo sia il termine più appropriato, una squadra che era completamente in ritardo sul pallone, faceva pochi contrasti, cioè sembrava l'atteggiamento di un'amichevole, una partita, una finale da vincere assolutamente per provare a lottare per il quinto posto. Questa partita ci ha detto che il Napoli non lotterà per il quinto posto, perché onestamente insomma mi sembra che margini non ce ne siano proprio, e bisogna capire se questa squadra e questo gruppo abbiano la forza mentale di chiudere con dignità. Ti ascoltavo prima, rischi insomma di perdere tante posizioni in classifica, la Fiorentina ha perso col Milan, una squadra che viva, che giochi a calcio, il Torino ha vinto col Monza, stesso discorso, la Lazio ha reagito con Tudor in panchina, Tudor ricordiamo insomma che De Laurentiis non ha preso insomma per prendere Mazzarri, quindi obiettivamente la situazione è complicata, bisogna capire se ci sarà una reazione a questo punto di orgoglio, ma non tanto per la classifica, ma proprio per provare a chiudere al meglio. C'è stata una dura contestazione civile del pubblico sabato dopo la partita con l'Atalanta.
Contestazione anche pesante, insomma, hanno perso la pazienza anche i tifosi.
Ma Gianluca, obiettivamente la prestazione di sabato con l'Atalanta è stata molto molto negativa, c'è una squadra che deve assolutamente vincere per provare a rientrare in una rimonta, in una lotta per il quinto posto, non solo non la perde la partita, ma di fatto non la gioca proprio. Nel primo tempo l'Atalanta 2-0, prende il palo con Miranchuk dopo 3 minuti, cioè è sembrata proprio una resa anticipata. Poi nel secondo tempo un pochino ci hai provato, però sempre in maniera confusa, disordinata, cioè, è sembrata una squadra che rispetto anche alla gara con l'Inter, ha fatto 3-4 passi indietro, quindi...
Guarda, il primo tempo fa il paio con la partita giocata col Frosinone in Coppa Italia, che tutti ricordano, lo 0-4
casalino, sì, più o meno. Sì, ci siamo. L'Atalanta che ha fatto dei cambi, perché mercoledì c'è la semifinale di Coppa Italia, quindi molti giocatori come Lukman, per esempio, in difesa... Gin City non ha giocato, erano in panchina, quindi pensa un po', ha giocato con la migliore formazione, ma secondo me non è neanche poi una questione di scelte a questo punto, perché è vero, Raspadori a sinistra ha fatto male, non credo insomma che chi lo abbia sostituito, abbiamo visto qualcosina da parte di Ngong che poi è tornato subito a destra, Lindstrom non mi sembra insomma che abbia fatto molto di più. Quindi non è neanche una questione di scelte, è proprio una questione che la squadra mentalmente non c'era contro l'Atalanta, mentalmente, fisicamente, cioè, tatticamente, cioè, non c'era niente nel primo tempo con l'Atalanta.
Senti Pasquale, a questo punto il Napoli si fionda anche sul futuro, quindi penserà al presente, cercherà di arrivare in Europa, però direttore sportivo, allenatore e rivoluzione della Rosa, questi sono i tre elementi che impegneranno De Laurentiis e il club.
Mi auguro insomma che vengano definiti al più presto i ruoli di direttore e di allenatore, perché mi auguro che la lezione di quest'estate sia stata imparata, insomma, dire che non serviva un direttore sportivo, dire che sono errori che poi il Napoli ha pagato in fase di mercato, perché Gianluca, noi ci abbiamo parlato prima quando mi hai chiamato prima del collegamento, tra due sessioni di mercato forse l'unico acquisto da cui si intravede qualcosa è Ngong, che però è arrivato in un ruolo coperto, Mazzocchi è una buona alternativa a Di Lorenzo assolutamente, ma il resto è tabula rasa, Nathan, Kajuste, Lindstrom in questo momento non ha dato un apporto.
80 milioni di euro che non si sono rivelati utili in nessun senso.
La gestione del centrocampo è inutile, insomma, neanche ricordarla, ma è allucinante. Traoré, Dendonk era arrivato perché si pensava che il Napoli dovesse cambiare modulo e giocare 3-4-3, e poi il Napoli è tornato 4-3-3. E davvero si fa fatica a comprendere certe scelte, e quindi adesso mi auguro insomma che l'anno prossimo ci sia una situazione diversa, e si deve partire da un direttore, da un progetto da condividere insieme ad un allenatore, cioè, queste sono le regole base, perché poi questa sarà un'estate complicata, perché di sicuro c'è un ridimensionamento delle ambizioni, c'è una squadra che non fa la Champions, è comunque una squadra ridimensionata. Al di là del fatto che tu il Napoli riesca ad attutire la mancata partecipazione alla Champions con la cessione di Osimhen, però anche in fase di mercato fare la Champions ti avrebbe consentito di arrivare a certi giocatori, fare l'Europa League ad altri, non farla proprio, perché a questo punto Gianluca io credo sia un'ipotesi.
Poi ti chiederò anche degli allenatori, però Pasquale, fermiamoci un attimo perché c'è Salvatore al telefono, sì. Allo 0816363663. Salvatore, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio e buon lunedì a tutta
buon
la
lunedì Marte.
Sì. Allora Gianluca, parlare ancora di obiettivi di questa stagione per me è come avere delle bende sugli occhi, perché
vabbè, obiettivi, Conference League, Europa League, insomma, ecco.
No Gianluca, cioè, è inutile parlare di obiettivi vedendo il Napoli in che condizioni sta. Allora, secondo me, se quest'anno, cioè se a giugno non si prendono provvedimenti come avete appena detto voi, cioè noi vivremo anni veramente bui, perché c'è stata l'incapacità di gestire il successo e ci sta portando alla deriva. Noi paradossalmente dobbiamo ringraziare Garcia che ci ha fatto fare quei punti che ci permettono di aver fatto una salvezza tranquilla, ragazzi. Qua in Napoli rischiava di andare in Serie B se Garcia non avesse fatto i suoi 21 punti. Allora io dico, il prossimo allenatore, centro italiano, Farioli, Palladino, per me sono dei buoni allenatori, ma qui ragazzi ci vuole un allenatore con esperienza che sappia prendere il Napoli da queste macerie. E l'unico, ragazzi, l'unico nome secondo me, Aurelio De Laurentiis, devi prendere Antonio Conte, è l'unico che ci può salvare, perché sennò vivremo anni veramente bui che abbiamo già vissuto, ragazzi, perché qua c'è stato veramente l'incapacità di gestire il successo. Io non do colpa ai calciatori, qui tutti hanno colpe e tutti hanno ragione, ma bisogna solo trovare soluzioni, e l'unica è Antonio Conte con un direttore sportivo, che voi state facendo dei nomi abbastanza mirati, e andare avanti così. Lasciamo perdere Italiano, bravo, ma non ha l'esperienza per...
No, io poi dicevo addirittura tra Italiano e Calzona, sono due integralisti, Calzona che ha avuto un mese di tempo, poco più, ma poi a questo punto meglio Calzona per costruire un nuovo ciclo,
Gianluca,
tra Italiano e Calzona, dico.
Allora dobbiamo lasciar perdere i principi di gioco adesso ci vuole uno che ci dia mentalità
vincente. Grazie Salvatore.
Antonio Conte. Ciao.
Grazie Salvatore, vado da Pasqualetina. Pasquale.
No Gianluca, però no, non sono d'accordo su quello che hai detto, perché comunque, allora, l'amico dice una cosa giusta, cioè il Napoli dovrebbe andare su figure di esperienza anche per quanto riguarda il direttore sportivo, tanto è vero che i nomi principali sono quelli di Tare e Massara, che sono due direttori sportivi che hanno una certa esperienza, uno è stato alla Lazio con Lotito, certo. Massara è stato a Roma, è stato a Milano, quindi anche di piazza importante. Italiano rispetto a Calzona ha comunque qualcosina in più, perché non è alla prima esperienza di allenatore, l'anno scorso ha fatto due finali, se ne gioca altrettanti adesso tra Coppa Italia e Conference League, quindi secondo me un pochino di esperienza in più.
Però,
ce l'ha.
Pasquale, il mio ragionamento è questo, voglio ripetere perché altrimenti poi sembro
poi,
folle. No, voglio ripeterlo
realismo.
Un attimo. Voglio ripeterlo un attimo. Allora, Calzona è un allenatore alla Sarri, integralista, che fa sempre la stessa cosa, quindi gioca con il 4-3-3, con delle dinamiche precise, che hanno bisogno di tempo per essere assimilate. Quando vengono assimilate, pur essendo sempre le stesse, difficilmente vengono diventano molto efficaci, difficilmente vengono neutralizzate dall'avversario. Ora, detto questo, poiché Italiano mi sembra un allenatore di questo stampo, cioè anche lui integralista, anche lui addestratore, anche lui che fa sempre la stessa cosa, a questo punto Calzona, che è stata una scelta per 3 mesi di De Laurentiis, è un altro errore, perché Calzona è un allenatore invece che per le sue caratteristiche avrebbe bisogno di molto tempo per cercare di creare una squadra che sia una squadra. In questo senso dicevo che Calzona avrebbe avuto bisogno di tempo. Per 3 mesi probabilmente non ha, per le sue caratteristiche, la possibilità di creare un'identità, di dare un'identità alla squadra. Detto questo, ti chiedo in 30 secondi, 20 secondi, Pasquale, Antonio Conte è una possibilità, sì o no?
Sì, ma è difficile.
Grazie Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore ovviamente per ulteriori aggiornamenti in casa Napoli, che oggi si è allenato. Buon lunedì in albis a Pasquale Tina, voliamo in pubblicità, tra poco. Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte in questo lunedì in albis 2024. Oggi è primo di aprile, sarebbe, insomma, se non fosse Pasquetta, anche pesce d'aprile oggi, no? Però è passato un po' in secondo piano perché c'è la concomitanza con il lunedì in albis, però niente scherzi, oggi tanto ce ne sarebbero pochi da fare anche sul Napoli, onestamente. Tra poco i vostri messaggi al 339-666-9990 e poi il filo diretto con Enrico Fedele come ogni lunedì allo 081-6363-63. Sapete dove andiamo adesso? Da Ciro Salatino, che è un compagno di viaggio anche televisivo, che è all'ippodromo di Agnano. A te Ciro.
Gianluca, buongiorno. C'è un po' di body shaming su questo primo d'aprile, pesce d'aprile, perché appunto è passato in secondo piano e non va bene, si è offeso. Ma a parte gli scherzi, siamo qui all'ippodromo di Agnano, dove è in corso la Pasquetta, la vera Pasquetta, quella di una volta, quella dove ti mettevi a terra a fare il picnic, dove facevi tutto col tuo barbecue, dove cose che un po' si erano perse, ma qui ad Agnano, all'ippodromo di Agnano, insomma, ritroviamo tutta quella Pasquetta e i sapori anche di una volta, no? Perché poi ci sono bimbi che giocano, comitive di ragazzi che stanno insieme col pallone, col cibo, si mangia ormai già dalle 10:30 qui stanno mangiando. Io ho messo 2 chili solo a guardare loro che stanno mangiando. E poi ci sono anche altre attrazioni, ovvero il giro sul pony, sul cavallo, oltre 1 chilometro di terreno con l'erba meravigliosa, curata al massimo, per stendersi a terra, per prendere il sole, per ascoltare la musica, perché noi siamo proprio qui, e per chi ci vede al 183 del digitale terrestre, proprio alle spalle del palco con la mongolfiera di Radio Marte, c'è Gigio Rosa in sottofondo che sta parlando, e ci sarà musica, nel pomeriggio ci sarà Gigi Soriani, quindi l'ingresso è stato aperto, i cancelli sono stati aperti alle 10:30, ma potete anche venire nel pomeriggio, adesso sta ancora arrivando gente, ma nel pomeriggio, anche dopo aver consumato le vostre cose nel vostro posto, venite qui perché c'è musica, animazione, Timo Suarez e Gigi Soriani che vi terranno compagnia. Ti restituisco la linea e ci sentiamo tra qualche minuto.
Grazie a Ciro Salatino dall'ippodromo di Agnano per questo lunedì di Albis di Pasquetta, vissuto all'aperto ad Agnano, all'ippodromo, tra braci, giochi, animazione e tanto altro. Torniamo in studio, Forza Napoli sempre, un messaggio vocale, poi andiamo da Enrico Fedele per il filo diretto, è già pronto il direttore, quindi lo salutiamo fra pochissimo, sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno,
buona
Luigi.
Pasquetta a tutti. Ecco Gianluca, vi ho mandato questa foto, no? Questa è l'esatta fotografia del Napoli di quest'anno. Questa è l'occasione dell'1-0 dell'Atalanta. Vorrei capire una cosa. Allora, c'è anche chissà che sta chiedendo elemosina o c'è il cellulare in mano fermo. Mario Rui fa il guardalinea aggiunto al vigile urbano. Un morto a terra, un altro che guarda e sulla linea di porta Guayesus che fa un passo di salsa e merengue, non marcando il suo attaccante girandosi dall'altra parte, e Meretto con la mano attaccato vicino al palo dice vicino al pallone ti entra, sembrano i pastori sul presepe. Una volta visto questo, che bisogna fare? Disertare il Maradona, ok? Buongiorno.
A proposito di questo, devo dire che già sul 2-0 dell'Atalanta, a 20 minuti dalla fine, il Maradona ha cominciato a svuotarsi. Molta gente si è alzata in piedi, distinti, tribune, anche curve, ed è andata via. E alla fine, quando l'arbitro ha fischiato la fine del match, praticamente i distinti erano quasi vuoti davanti a noi che dalla tribuna stampa guardavamo. Quindi, insomma, una cosa mai vista davvero da questo punto di vista. Enrico Fedele, direttore, buona Pasquetta.
Anche a voi tutti. Anche a voi.
Questo amico ci ha inviato la foto del ferma immagine del primo gol dell'Atalanta l'altro giorno. Si vedono quattro giocatori del Napoli che a cerchio sono attorno a quattro giocatori dell'Atalanta che sono nell'area piccola e c'è Juan Jesus che li tiene tutti in gioco proprio sulla linea di porta. Insomma, è tutto quello che mai si dovrebbe vedere in una difesa di una squadra di Serie A e che invece i tifosi del Napoli hanno visto.
Vabbè, comunque questa è una malattia che praticamente è innata, è un difetto che se lo portano dall'inizio. I problemi del Napoli sono diciamo nella fase difensiva, perché non c'è stata attenzione dei difensori, e nella fase di copertura, perché i centrocampisti purtroppo non seguono la palla, non accorciano e danno troppo spazio agli attaccanti avversari. Quindi c'è tutto un concorso di responsabilità. Ma anche lo stesso Meretta, per esempio, sul primo gol, in dialetto si dice se fa utra si gisce, cioè esce, entra, è rimasto un po' indeciso su come fare, se entrare in porta, se prendere la palla, se uscire, mentre invece dopo ha fatto una parata bellissima, sì, che io non vedevo da un sacco di tempo, che era un'uscita a valanga. Una volta, quando ero ragazzo io, molti secoli fa, si diceva alla kamikaze, ed erano due i portieri fortissimi che non avevano coraggio di buttarsi con la testa in mezzo ai piedi.
Silvano Martina era uno? Silvano Martina.
No, assolutamente. E tu non ti ricordi perché stavi ancora nella luna. Uno era Ghezzi, che si chiamava Kamikaze,
giovane dell'Inter,
era dell'Inter, e l'altro era Vieri
nella Juve,
del Torino.
Del Torino.
Va bene?
Che era il papà poi di...
No, non era il papà. Papà di Bob era una mezzala che era di Firenze e aveva giocato nella Sampdoria, un grande talento con la testa un poco sofferente.
Al telefono, direttore, 0816363 c'è Vincenzo che chiamiamo subito in causa. Buon lunedì in Albis, Vincenzo.
Anche a voi, buongiorno. Allora, della sconfitta di sabato, io spero che adesso la stampa napoletana la finisca di prendere in giro i tifosi, dando speranze per una squadra morta a settembre, perché questa squadra è morta a settembre, non ha mai dato segni di vita questa squadra, e ancora si continua a dire speranza Champions. La volata per Calzona spero finisca, perché Calzona anche lui ha dimostrato tutti i suoi limiti quando tu giochi con un'Atalanta che ha giocatori tutti alti e per una fascia sinistra con tre giocatori che non fanno 1,5 metri, ma poi insisti ancora dopo Garcia e dopo Mazzarri a schierare la spatoli sulla fascia. Io penso che un allenatore che fa una mossa del genere debba prendere il tesserino e stracciarlo, perché mettere ancora la spatoli sulla fascia è praticamente perdere un giocatore prima del fischio.
Ma lei, Vincenzo, crede che la differenza l'abbiano fatta queste scelte?
No, non hanno fatto queste scelte, però già fare una partita dove tu hai Ngong e hai Lindstrom in panchina e metti la spatola a sinistra, cioè con Traoré che è mezzo metro, Mario Rui alto mezzo metro, con i giocatori che ha l'Atalanta che sono alti 1,80 ciascuna, con quel primo gol che vedi, un portiere che ha fatto quelle bellissime parate, tipo anche Buffon, che anche Buffon faceva quelle parate in uscita così sui piedi, ma che non esce mai, con una palla che rimbalza nell'area di rigore e non esci mai, se quella palla non te la prendi tu, ma chi se la deve prendere?
Vincenzo, io l'altro giorno, prima della partita, perorai la causa di Ngonji a sinistra, che a Verona l'aveva fatto, e molti tifosi storsero il muso scrivendo: no, ma che dici, Ngonji a sinistra? No, assolutamente, va bene.
Ma
allora,
Ngonji lo puoi mettere ovunque.
Certo.
C'è un giocatore che fa in due partite fa tre gol. Cioè, improvvisamente sparisce, non viene più schierato, non viene più messo, lo fanno entrare.
Ma no, ma i 7 acquisti del Napoli tra estate e inverno, 80 milioni di euro, si sono rivelati inutili. Grazie Vincenzo, buon lunedì. Ciao. In Albis, buona Pasquetta, direttore. Ma le scelte di Calzona quanto hanno inciso su questa prestazione?
Molto.
Sì,
molto.
Però, direttore, parliamoci chiaramente.
Molto,
i calciatori.
Molto. Io sono al 90% d'accordo con il nostro interlocutore, per due motivi. 7-8 partite non si capisce quali sono le caratteristiche dei giocatori. Chi gioca a destra, a Spadoro non può giocare mai esterno, sì, mai, nella maniera più assoluta.
Quindi avevo ragione anche io, che Ngonge forse.
Ah, non lo so se tu avevi ragione.
Come non lo so? Perché lei rifugge sempre, dalle mie ragioni.
Non ti ho sentito. Non ti ho sentito, quindi non posso.
Va bene,
comunque. Quanto riguarda, sono d'accordo perché alcuni praticamente non hanno visto la realtà, non vogliono, sono buonisti tutti quanti, delle volte anche me compreso, e non ci rendiamo conto invece che il Napoli non ha fatto nessun progresso vincendo una sola partita, che è stata quella con la Juve, non meritando.
Direttore, una domanda, scusi, perché io facevo un ragionamento su Calzona, che adesso è anche nel mirino di tutti, no? Allora, Calzona è arrivato da poco più di un mese a Napoli. Calzona, sì, secondo me, secondo,
sentito,
voglio finire.
Secondo te ha bisogno di tempo?
Sì. È un allenatore come Sarri che ha bisogno.
Non sono d'accordo con te. No, non sono d'accordo con te. Calzone è un ottimo artigiano del campo, uno che se lo mangia, che può migliorare, ma non può mai sopportare né lo stress domenicale, che non è abituato, uno che fa il secondo è 57-58 anni, non potrà fare mai il primo, trovate un solo esempio.
Perché è un esempio, Mazzarri, scusi, non era secondo.
Mazzarri teneva 30 anni, ma pure Guardioli ha fatto il secondo, pure Mourinho hanno fatto il secondo a 30 anni.
Da giovane, dice lei.
No, l'hanno fatto, no.
Sì, da giovane.
L'hanno fatto.
Da giovane.
Però vedi, il secondo Arteta l'ha fatto a Guardiola, adesso va a 35 anni, ma non a 60 anni. Ma insomma, ma perché vogliamo far fare i sergenti per forza di capitano?
Direttore, tra Calzona e Italiano, risponda sì.
I sergenti addestrano, I capitani sono quelli che pigliano le iniziative, sono quelli che a un certo punto durante la battaglia cambiano.
Giusto,
è chiaro?
Giusto.
O ce l'hai o non ce l'hai.
E Sarri che è un...
Sarri è uno che è stato un allenatore, in campo, un maniaco, nel senso buono della parola, che stava in campo a migliorare i calciatori, che però quando veniva il sabato e la domenica era ostinato e giocava sempre nello stesso modo.
E non pensa che Calzona sia molto simile? Come
assolutamente no, perché non ha il tempo, non ha il carattere. Ah, poi, ascoltami, quando trovi dei giocatori che devono vincere, devono avere la stima, devono avere, come ti devo dire, timore dell'autorevolezza dell'allenatore, che è uno che ha vinto, ma soprattutto è uno che sa nei momenti difficili come affrontare la situazione.
Allora parleremo con Fedele fra pochissimo di allenatori. Nel frattempo Felix da Zurigo scrive: dare colpi anche minime a Calzona non mi va. questa squadra è stata sempre spinta, non si è accesa mai in questa stagione, peccato. Per dare continuità al progetto bisognerebbe andare avanti con lui, con Calzona, scrive Felix da Zurigo. Per me tra il Calzona italiano, per caratteristiche sono uguali, e quindi per me Calzona sarebbe preferibile per riavviare un ciclo, tra Calzona italiano, poi se c'è qualcun altro è un altro paio di maniche, ma ne parliamo tra poco con Fedele, a tra poco. Rieccoci in diretta, buon Pasquetta, buon lunedì Nalbis e buon primo aprile, pesce d'aprile a tutti i nostri ascoltatori e agli appassionati del Napoli, da Forza Napoli Sempre, qui sempre e solo su Radio Marte, da Gianluca Gifuni al microfono e da Mario Palligiano in regia. Tra poco torneremo a collegarci con Ciro Salatino dall'ippodromo di Agnano, c'è una domanda per Fedele. Che tra poco gli proporremo, legata agli allenatori. Okay. Non so se c'è Enrico Fedele, chiedo a Mario Palligiano. No, tra poco. Andiamo prima da Ciro Salatino. Ecco, sentiamo questo messaggio vocale, però, prima di andare all'ippodromo di Agnano. Ecco.
Sì. Buongiorno Gianluca e buongiorno a Radio Marte.
Buongiorno.
Allora, io dopo la partita pensavo che fossimo su scherzi a parte. Cioè, io mi aspettavo all'improvviso che scendesse il telone nero con la scritta scherzi a parte in giallo.
Bene.
Comunque voglio dire una cosa, io spero, dico una cosa forte, che non andremo da nessuna parte, neanche nella coppa più squallida d'Europa, perché tutti devono andare via da Napoli. Voglio vedere chi rimane, chi vuole andare via deve andare via, perché devono capire che indossare la maglia azzurra non è tanto per andare in campo e tanto per giocare, farsi una partita.
No,
indossare la maglia azzurra con la N sopra deve essere un privilegio per i giocatori, perché io quello che ho visto, pensavo di vedere, qualcuno che era andato lì giusto per passarsi il sabato prima di Pasqua, tanto loro sono sui loro yacht fuori a Capri, a Ischia, a Procida, e poi dopo aspettavano lì, facevano la partitella e via. Non è possibile questo, non è possibile.
Grazie cara amica, non ci hai detto il tuo nome, ma comunque ti ringraziamo, ti auguriamo una buona Pasquetta. Non credo tu lei sia napoletana, insomma, chiamerà sicuramente dal nord, ma tifosissima del Napoli, anche molto attenta alle dinamiche calcistiche, soprattutto in casa Napoli. Non è un optional indossare la maglia azzurra, ha ragione la nostra amica. Vogliamo, prima di tornare da Enrico Fedele all'ippodromo di Agnano, da Ciro Salatino, che potete anche ammirare sul canale televisivo del Digitale Terrestre al 183. Ciro, ti sei spostato, vedo gli spalti dietro di te.
Sì, ci sono gli spalti, anche per stare in tema un po' stadio, no? Capito? Calcio Napoli. Ci sono degli spalti e giù c'è tantissima gente che ha preparato delle braciate, tavolate, insomma, c'è tanta gente che sta mangiando di tutto, ma già dalle 10:30, non
da vicino, ma tra tracchia, arrosto e salsiccia, tu chi preferisci?
Sì. Diciamo che qualsiasi cosa mi danno e mi mangi, Gianluca,
ce n'è una,
arrosto, vai. Sì, ma c'è un odore, ragazzi, qui che non si spiega. Comunque siamo qui per tutta la giornata, fino a tutto il pomeriggio, con animazione di G7 di Gigi Soriani, più tardi con Timo Suarez. Una curiosità è che chi acquista il biglietto oggi, quindi chi ha fatto l'ingresso e chi entrerà tra poco, avrà un coupon ingresso omaggio per il 75esimo Gran Premio Lotteria, il 1° maggio qui all'ippodromo di Agnano, che come saprai è una manifestazione importantissima,
storica,
importantissima, quindi un'occasione da non perdere. Ingresso soltanto 5 euro, gli adulti 3 euro, i bambini la Pasquetta di Napoli è qui all'ippodromo di Agnano, quindi voi vi invitiamo a raggiungerci, perché è un posto meraviglioso. Intanto si sono superate le 2000 presenze già, quindi diciamo abbiamo fatto una stima, più o meno io e Gigi Rosa prima, si potrebbero raggiungere i 10.000 ospiti qui oggi all'ippodromo di Agnano. L'anno scorso si sono raggiunte 6.000 presenze nonostante la pioggia, quindi con un tempo di oggi che è meraviglioso, stimiamo insomma 10.000 anime qui all'ippodromo di Agnano. Ci sentiamo tra poco con qualche novità, magari intervisterò qualcuno, vi farò vedere qualche barbecue, qualche braciata, così magari vi verrà l'acquolina in bocca. Ti restituisco la linea.
Arrosto, vogliamo vedere l'arrosto. Okay, in primo piano, in primo piano con il fumo. Grazie a Ciro Salatino dall'ippodromo di Agnano. A più tardi, questa è Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono. Enrico Fedele che è in...
Scusami Gianluca, ma che c'è stata la freccia d'Europa sta oggi?
No, tra un mese c'è il Gran Premio Lotteria, il primo maggio. No, oggi c'è una giornata...
Il primo maggio c'è. Cioè,
primo maggio.
Perché mi ricordo io, ragazzo, andavo sempre con mio nonno a vedere... E mi pare che si facesse di lunedì in albis, mi pare.
No, adesso di solito sempre inizi di maggio, il primo maggio, sì.
Allora mi confondo. Forse il primo maggio, sì, hai ragione.
Direttore, le chiede questa amica, allora, innanzitutto la nostra amica che ci ha chiamato prima, ci ha inviato un messaggio, ha detto insomma, sembrava che essere su Scherzi a Parte l'altro giorno, davvero il primo tempo è stato imbarazzante, ci torniamo per un attimo, è sembrato Napoli-Frosinone 0-4 di Coppa Italia.
No, di più, era una squadra stanca.
Ma che dipende da Calzona questo, no?
No, ma non dipende da, ma perché quando si vince dipende da Calzona. Allora voi siete convinti che quando si perde perdono i giocatori e quando si vince vince l'allenatore? E tutti no, sono sempre i calciatori, gli allenatori contano poco, servono per la motivazione.
Ma che fine non hanno fatto i calciatori dell'anno scorso?
Sono svuotati. Giocatori che hanno sofferto un anno di cattiva gestione, hanno sofferto, pur non dimostrandolo, però in campo è così, anche durante le settimane quando fanno allenamento, le difformità che ci sono state, i figli e i figliastri, giocatori che già sono in partenza, giocatori invece che già sono andati, giocatori che sono stati scelti così cervelloticamente, non c'è un giocatore che è stato acquistato, pensi che i ragazzi,
nessuno utile, nessuno.
I compagni che stanno in campo, quelli dell'anno scorso, non hanno visto che questi che sono stati presi non sono all'altezza. Sono degli stupidi.
Ma secondo me Gaetano nel ruolo di mezzala sinistra può essere più funzionale di Traoré.
Ma non è una questione di Gaetano. Gli assenti. Gaetano è un ragazzo nel quale il Napoli non ha avuto fiducia. Appunto, basta.
Io continuo a dire che dal punto di vista funzionale, al posto di Traoré, come mezzala, Gaetano poteva dare di più.
Ma che non può giocare Zaniski? Ma perché ha giocato a mitigare Çalhanoğlu nell'Inter, nel Milan e gli scadeva il contratto e ha fatto quel campionato? O Mkhitaryan, ma perché? Dove sta scritto?
Allora, al telefono, punti. Dario. Dario, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buona Pasquetta.
E anche a voi. Volevo dire, io mi trovo molto d'accordo con il direttore Fedele. Sì. Qua il problema... sicuramente l'allenatore, vabbè, ma non è tanto dire bisognerebbe già adesso stabilire qual è l'allenatore del Napoli, qual è il direttore sportivo e insieme, diciamo così, poter programmare un rinnovamento di questa squadra che così com'è non va da nessuna parte.
Allora Dario, ne parliamo proprio adesso, ti salutiamo e ti ringraziamo per il tuo intervento. Allora direttore, adesso però deve rispondere seccamente, va bene?
Sì,
allora, va bene. Tra Calzone e Italiano chi preferisce? Dica solo il nome.
Nessuno di tutti e due.
Ok, quest'amico Antonio
ma un momento, Calzone per me non potrà mai fare l'allenatore in prima.
Va bene, Antonio da Gragnano le scrive, buongiorno, è meglio Conte o Italiano?
Ma vedete, non fate queste cose.
Antonio da Gragnano, io lo scrivo.
Io non sono abituato a imbonire la gente perché mi devono sentire. Non mi sentite. Non sentite manca il Cipone.
Antonio da Gragnano le scrive, meglio Conte o Italiano?
Non ha significato. Che progetto ha il Napoli? Il Napoli deve darsi una struttura manageriale. Se la dà, poi
va bene. Allora, meglio Massara o Tare come direttore sportivo?
Ma guarda, Tare e Massara hanno una mentalità quasi simile, forse Tare ha qualche po' di esperienza in più, però sono ragazzi, sono giovani che hanno dimostrato di saper scegliere. L'unica cosa, scelgono loro o il nostro Marchese del Grillo vuole scegliere sempre lui? Allora ci dobbiamo mettere vicino allo specchio. Marchese del Grillo, che vuoi fare?
Cioè De Laurentiis sarebbe il Marchese.
Allora, che vuoi fare?
Allora, direttore, io voglio capire una cosa, ma Nathan, Cajuste, Lindstrom, mi faccia finire, Traoré, Ngonge, Mazzocchi, Dendonker, 80 milioni di euro, chi li ha scelti? Chi li ha scelti?
Quelli che dicono che hanno scelto anche Kim, e non è vero, e quelli che hanno scelto Guarnaschella.
Ma possibile abbiano sbagliati tutti?
Può capitare, per carità.
7 acquisti, 80 milioni di euro,
Madonna
tutti sbagliati.
Mia, ma può capitare, ma hanno pigliato pure.
A lei mi è capitato, sbagliare 7 acquisti.
Come no? Io ho preso un giocatore che ho pagato tanto e alla fine ho dovuto cederlo perché praticamente non si è ambientato.
A uno?
Era un gran giocatore. Come
uno,
no?
7 in 6 mesi?
Sì,
è mai
ho
capitato?
Capito, ma lascia perdere. Allora, non vuoi rendere conto? Se a un certo punto tu, che di calcio vero, di campo, uomo di campo, che da 30 anni stanno nel campo, vedono i giocatori come si muovono, e li vuoi scegliere e dici: io voglio un allenatore del 4-3-3, lo vuoi parlare, ci parli tu, e non quello che invece è deputato a parlarci. Ma la vogliamo smettere o non la vogliamo smettere? Allora io questo fatto già l'ho detto e non ci voglio ripetere, non voglio ritornarci sopra, perché adesso tutti stanno dietro al carro. Vabbè, fino a poco tempo fa ero contro il Napoli, ero accanito, no, io faccio parte del mestiere ai 50 anni e non sono abituato a imbonire la gente. Vince una partita, siamo forti, ne perde Nathan e meglio chi? No signore, io ti ho detto che Nathan nasce del sinistro, è un ottimo giocatore ma non è un difensore, lo fa ma non è. Lo sto dicendo da quanto tempo ci fu?
È dall'inizio, allora, della stagione.
Fatto questo, ti dico, è stato un anno fallimentare, punto. Io ti dico la verità, in cuor mio, per il bene di Napoli e del Napoli, volevo che non si andasse in Champion per un motivo semplice, perché sennò De Laurentiis poteva dire: io ho praticamente raggiunto l'obiettivo, e quindi facevamo la stessa tarantella. Invece oggi, che è penalizzato nella tasca, perché siamo usciti dalla Coppa Italia, siamo usciti dal Mondiale, siamo usciti dalla Supercoppa, siamo usciti dalle cose, siamo usciti da tutto, dobbiamo capire una cosa. Guarda, ti dico la verità, ma noi perché abbiamo vinto tutto lo scudetto, secondo te?
L'anno scorso?
Sì, perché eravamo più forti degli altri.
No, per me il Napoli era molto forte l'anno scorso.
Ma era più forte degli altri. In un anno non vuoi fare 40 punti in meno, no?
Certo.
Quindi
se Spalletti ci ha messo 40 punti.
C'era un'organizzazione diversa,
certo.
E non c'era praticamente questa invasione di campo del presidente sotto tutti i punti,
sì,
di vista.
Spalletti ha cercato di isolare la squadra a modo suo e l'ha fatto bene.
Il quale presidente ha tutti i meriti, perché io gli dirò sempre grazie per la gestione economica e perché ci ha fatto vincere gli scudetti, ma poi lo condanno perché ha distrutto tutto quello che ha costruito.
Allora, Antonio da Gragnano si è arrabbiato, però, direttore. Direttore, ma lei non mi ha risposto, a me non interessa il progetto. Lei chi preferisce tra Conte e Italiano?
No, Antonio da Gragnano, dove che è una bellissima città, io ci passo spesso. Antonio da Gragnano non può fare, come ti devo dire, l'eredità è Tizio Caio. I giocatori gli sceglie il manager in base al progetto. E cioè, se voglio una squadra che mi diverte e che non vince, piglio Italiano. Se voglio invece una squadra che abbia un allenatore il quale non vendrà manco presidente rinde spogliatore e glielo dice prima, allora mi acconde. È chiaro il concetto?
Ok, direttore, poi si è arrabbiato anche Oreste da Londra, che la saluta, però dice: lei non fa completare i ragionamenti a Gifuni, è una spina nel fianco continua. Ha capito?
Perciò facciamo questi duetti.
Direttore, prima di salutarla, le chiedo. Allora, i nomi sono degli esempi, però contare direttore sportivo, l'allenatore deve essere una new entry, uno che è in rampa di lancio come Palladino, o un gestore, o un addestratore alla Italiano, per intenderci, alla Sarri, o un gestore come Conte.
Ti dico che in società ci vuole un uomo autorevole prima dell'allenatore. Lui sceglie l'allenatore. Tale dovrebbe essere, anche se con lo dito ha dovuto delle volte ingoiare di cottura. Io era mia, sì. Te l'ho detto 3 mesi fa e te lo ripeto, io farei il possibile per convincere e Maldini e Pioli.
Maldini e Pioli. Grazie direttore, buon lunedì Nalbis.
Arrivederci.
Buona Pasquetta Enrico, fedele. Ti piacerebbe Mario Baleggiano, Maldini Pioli? Maldini direttore sportivo e Pioli allenatore per il futuro del Napoli. Chi lo sa, può essere una soluzione. Dare Conte forse va meglio, no? Dare Conte, neanche questo ti sconfinfera. Va bene, andiamo in pubblicità, tra poco parleremo di Conti, perché il Napoli perde la Champions quest'anno e qualche soldino dalla tasca di De Laurentiis fuori esce certamente, va via, prende altri lidi, altre strade, altri indirizzi. A tra poco da Forza Napoli Sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre con Mario Palligiano in regia. Buon lunedì Nalbis, buona Pasquetta a tutti. Di Lorenzo inguardabile, scrive Antonio da Cremona, insistono a tenerlo in campo, ci vuole una rivoluzione, un allenatore che entra in campo e non in panchina. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp prima di andare dal prossimo ospite e ricollegarci anche con l'ippodromo di Agnano, con Ciro Salatino, che ci ha promesso di farci vedere un arrosto fumante in primo piano. Vedremo se ci riuscirà. Sentiamo.
Gianluca, buongiorno Claudio.
Buongiorno Claudio.
Al direttore fedele. Guarda, i giocatori dell'anno scorso, un po' come sì, il direttore dice svuotati, ma anche quelli dell'Inter quando hanno vinto lo triplete
erano svuotati.
Mourinho li ha spompati al massimo, ma alla fine hanno chiuso secondi l'anno successivo quando poi ha vinto il Milan lo scudetto. Quindi non so che pensare.
Beh, cosa pensiamo? Situazione fisiologica dopo la vittoria di uno scudetto che si cali sotto tutti gli aspetti e che lo facciano soprattutto i calciatori, oppure una incapacità di sostenere la vittoria da parte di questi giocatori, situazioni che afferiscono alla sfera del carattere, per esempio, della personalità. Va bene, ne parliamo tra pochissimo, perché dobbiamo parlare di costi e ricavi, di quanto il Napoli perde non andando in Champions quest'anno. Andiamo da Ciro Salatino, ippodromo di Agnano. Ciro e il suo arrosto fumante. Ciro, buon pomeriggio.
Gianluca, come promesso, io sono nella nube di Pasqua. Allora, il nome tuo,
Raffaele.
Allora, Raffaele, tra l'altro, Gianluca c'ha la maglia del Napoli, campione d'Italia, quindi insomma.
Tempo belle una volta, diceva qualcuno.
Ci dicono dallo studio: tempo belle una volta.
Tempo belle una volta, è solo un anno fa, neanche.
E vabbè, ma adesso siamo in questa, solo la nebbia, abbiamo solo una nebbia, ma è bella. Che cosa sta... facciamo un primo piano.
Noi, questa è la nebbia che creiamo noi, vedi? Non è nebbia di freddo, è nebbia e bracio, frate.
Oh frate, ci sta tutto. Allora Gianluca, qua si sta facendo di tutto. Io sto venendo ben cotto anche io. Grazie ragazzi, sto venendo ben cotto anche io. Ci spostiamo da quest'altro lato perché abbiamo anche altri amici. Ragazzi, ciao, come state? Come ti chiami?
Angelo, ciao ragazzi.
Angelo, ancora non è acceso niente.
Ma siamo appena arrivati.
Vabbè, siete appena arrivati, quindi godetevi questa Pasquetta meravigliosa.
Anche a voi ragazzi.
Grazie. Allora Gianluca, ultime informazioni perché poi vi saluto. Ippodromo di Agnano, la
che
Pasquetta
bello però,
di Napoli.
Che bello.
È meraviglioso, lei. Io
ci guarda al 183, no? Vede Ciro Salatino con il fumo delle braci dietro e tutti gli arrosti, sì, le salsicce, le tracche, bellissimo. Ma
io da un lato sono ben cotto, dall'altro lato no. Allora, quindi la Pasquetta di Napoli qui all'ippodromo di Agnano, ingresso per gli adulti solo 5 euro ragazzi e 3 euro per i più piccolini, e una cosa meravigliosa, qui ci sono c'è tanto verde, oltre un chilometro di spazio per godervi questa meravigliosa Pasquetta e potete portarvi qualsiasi cosa, palloni, biciclette, monopattini, appunto braci, barbecue, potete fare qualsiasi cosa. Chi acquista il biglietto oggi, coupon ingresso maggio per la 75esima Gran Premio della Lotteria, che si terrà il 1° maggio qui all'ippodromo di Agnano. Gianluca, io ho messo 2,5 kg solo a guardare, tutto e a respirare questo fumo meraviglioso. Ti restituisco la linea, dall'ippodromo di Agnano è tutto per quanto mi riguarda. Adesso ti facciamo una panoramica per gli amici che ci guardano in TV.
Ciro,
oggi pomeriggio
Ciro.
Gigio Rosa, Gigi Soriani, dimmi.
Ma adesso te la offrono una fetta di arrosto almeno, una salsiccia.
Ma non è che me la offro,
non puoi prendere una salsiccia, qualcuno te la offre e la mangi prima di salutarci, cerchi di mangiare una salsiccia.
Allora andiamo da Raffaele.
183 del digitale terrestre, Raffaele, allora, fallo per lo scudetto del Napoli dell'anno scorso.
Dallo studio mi chiedono di darmi una salsiccia, di qualcosa, e la devo mangiare adesso. Offritemi qualcosa, madò, quei scroccone che sono, ragazzi. Dammi qualcosa. Ecco qua, raga, Gianluca, sta per succedere quello che non doveva succedere. È proprio Raffaele che tutti quanti.
Dalla brace la salsiccia direttamente tra i denti di Salatino.
Meraviglioso.
Buon appetito.
Il podomo di Agnano si mangia che è una meraviglia. Ciao.
Grazie a Ciro Salatino che ha visto al 183 del digitale terrestre, ha visto c'è un'atmosfera molto bella all'ippodromo di Agnano. Devo essere sincero per questa pasquetta. Andiamo da Fabrizio Vettosi, economista, grande esperto di finanza applicata al calcio tra le altre cose. Fabrizio, buona pasquetta anche a te, buon lunedì in Albis.
Ciao Gianluca, buona pasquetta a te, ai tuoi colleghi e ai radioascoltatori.
Ecco, tu hai preparato uno studio sul Napoli, insomma io gli ho dato un'occhiata che rimarca di quanto insomma ci sia un fatturato negli anni dal 2008 a oggi in media tra i 160 e i 180 milioni di euro, che i ricavi per il 50%, quindi vado ovviamente a esprimere i capisaldi di questo studio, poi lo analizziamo insieme, derivano dai diritti televisivi, e che Napoli per quanto riguarda i costi operativi è stato molto attento e molto bravo a ridurli, perché e a gestirli molto bene per attraverso diciamo la gestione degli ingaggi dei calciatori. E tu parli di spettro della rosa, ci spiegherai che cos'è lo spettro della rosa. In più ci sono le plusvalenze che il Napoli ha trattato in maniera davvero egregia.
Ma sì, ho aggiornato il mio annuale studio sulla storia finanziaria del Napoli. Dall'epoca in cui De Laurentiis ne ha acquisito il controllo ha generato circa 3 miliardi di ricavi, di cui 1,5 miliardi provengono dai diritti TV. Questo un po' a confermare che questo è un elemento centrale del calcio italiano, quindi fa bene De Laurentiis a difendere questo aspetto, che al di là di tutto quello che si dice, sento tanto parlare di stadi, di altri aspetti legati al calcio, ma comunque i diritti televisivi rappresentano ancora il perno centrale su cui si fonda il nostro calcio. E il Napoli in questi diciamo quasi 20 anni di gestione della Laurentiis ha generato 1,2 miliardi di euro di cash flow, di cui la metà vengono dalle plusvalenze, ma la metà vengono anche dalla gestione operativa. Questo ovviamente, soprattutto nell'ultimo biennio, è frutto di un'attenzione ai costi molto molto diciamo puntuale da parte di De Laurentiis, di Chiavelli, del management. E guarda, questo è anche un buon aspetto perché per il futuro, perché quest'anno il Napoli avrà ancora un anno molto molto buono dal punto di vista dei bilanci, e alla fine poi andrà a chiudere quest'anno 2024 con in cassa poco meno di 200 milioni di euro che si vanno ad aggiungere, cioè che vanno a completare i 117 che erano diciamo già presenti alla fine dello scorso anno, del 2023. Quindi io mi aspetto che sarà un anno in cui il Napoli non opererà, sento parlare di rivoluzione, mega rivoluzione, il Napoli sarà molto attento dal punto di vista aziendale, certamente non rottamerà tutti gli investimenti calciatori che ha acquistato quest'anno.
Ecco, però volevo chiederti una cosa, non ci sarà una rivoluzione secondo te, perché questo sempre badando all'aspetto economico finanziario, ovviamente, perché poi ci sono le opportunità tecniche che ovviamente certo. Fanno sono un altro certo. Discorso. Volevo chiederti il fatto di non essere riusciti ad approdare al mondiale per club del 2025, dove c'era una fetta di denaro molto ma molto alta per
sì,
le squadre.
Sì, ma non è vera la storia dei 150 milioni di euro, queste sono cose che scrivono giornalisti piuttosto disattenti.
Non entriamo nel dettaglio perché non abbiamo conosciuto cifre al di là di quello che è stato scritto, cifre precise dettagliate non se ne conoscono. Detto questo, però c'erano molti soldi a disposizione, questo possiamo dirlo.
Sì, sicuramente.
Molti milioni di euro. E la Champions che ormai è scivolata di mano, direi definitivamente sabato, non creeranno problemi al Napoli?
Ma guarda, no, perché ti spiego, perché i problemi se ci saranno, saranno nell'esercizio successivo, cioè 24-25, non 23-24, perché il Napoli ovviamente perderà circa, dipende poi dalle performance che tu raggiungi, dai 60 agli 85 milioni di euro di ricavi, è ovvio che sarà influenzante e potrebbe influenzare questo, laddove ovviamente appunto, come sarà non ci qualificheremo in Champions.
E l'opportunità del mondiale del club è comunque un rammarico forte, un rammarico.
Assolutamente, il fatturato del Napoli si andrà a assestare in quell'anno intorno, probabilmente andrà a battere intorno ai 140 milioni di euro, quindi significativamente meno, parlo ovviamente del fatturato escluse le plusvalenze, quindi sicuramente quell'anno sarà influenzato, però partiamo da una base molto solida, partiamo da un fine anno che appunto, come ti dicevo, ci vedrà con una capacità di investimento di circa 200 milioni di euro in cassa, che poche altre, nessun club diretto competitore del Napoli avrà, e quindi io non penso che il Napoli tenderà a mantenere l'attuale livello di retribuzione e di stipendi. Secondo me si attesterà intorno ai 115-120 milioni di euro.
Monte ingaggio. Io devo chiederti una cosa, perché siamo quasi in chiusura. Sette acquisti, diciamo, più o meno sbagliati dal punto di vista dell'utilità, no? Tra l'estate e l'inverno, 80 milioni circa di euro spesi. Dal punto di vista funzionale sono valsi a poco. Va bene. Detto questo, un allenatore
il
come
Napoli
Antonio.
Quest'anno, se dovesse riscattare Traoré, avrebbe fatto il secondo anno della storia della Laurentiis per investimenti, circa 125 milioni di euro.
Con molti errori. Se dovesse arrivare un allenatore come Conte, che chiede molti investimenti dal punto di vista tecnico, il Napoli potrà sostenerlo?
No, infatti ti rispondo subito. Conte, per come la vedo io, è un cosiddetto allenatore delegato, cioè un allenatore che vuol fare addirittura l'azionista, cioè vuole decidere chi, su cui investire, cosa che non è assolutamente ammissibile in questo calcio. Cioè è un protagonista che quando vince, vince lui, quando perde, perde l'azionista o perde la squadra, per cui non lo vedo per nulla in linea con gli obiettivi di De Laurentiis, per nulla in linea con gli obiettivi di un club che deve ovviamente badare all'equilibrio economico-finanziario, come tutti dovrebbero essere, per cui così come Mourinho, sono allenatori che assolutamente non vanno bene per il Napoli, ma permettimi, sono superati proprio per come possiamo guardare il calcio dal punto di vista aziendale di qui al futuro.
Grazie Fabrizio per questa panoramica economico-finanziaria e anche tecnica sul momento del Napoli. Buon lunedì in albis a Fabrizio Vettosi, economista, esperto tra le altre cose in finanza del calcio e consulente di vari diversi club di Serie A. Grazie, buon lunedì in albis.
Grazie
Fabrizio.
Gianluca, un abbraccio, un saluto a tutti.
E a presto. Sta per arrivare Dario Sarnataro, sta per arrivare Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Io ringrazio Mario Palligiano in regia, Ciro Salatino all'ippodromo di Agnano che ormai è immerso negli arrosti e nelle salsicce fumanti. Ringrazio tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona giornata, una buona Pasquetta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio, a domani.